Torniamo in diretta in questo giovedì 30 luglio. Francesco, benvenuti in studio. Stefano Carlesi in regia. 3318200213, sms, whatsapp e note vocali. Tra poco torniamo a leggere anche un po' di vostre curiosità, di vostri messaggi, di vostri pensieri sul mondo del calcio, della Serie A e non solo. Che questo rappresenterà anche un po' il tema di discussione con il nostro graditissimo ospite. Salutiamo con piacere Mauro Berruto. Ciao Mauro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E allora, caro Mauro, comincio con la domanda che tocca da vicino la fede applicata al calcio. Per chiederti come hai vissuto, poi entriamo anche su questioni che invece permangono più alla razionalità che alla fede. Come hai vissuto questo rush finale di stagione del tuo amato Torino in un periodo anche molto particolare? Perché quando si è ripreso, se possibile, si è acuita ancora di più il delta tra il Torino del passato, il tutto toccato profondamente anche dalla scomparsa di Sergio Vatta, e questo Torino un po' privo di identità del presente, oltre che privo di risultati.
Diciamo che l'ho vissuto con il sentimento minimo del sollievo, del mantenimento della categoria, perché come immaginerai da allenatore so bene quanto sia complicato quando una squadra parte con un obiettivo molto diverso, e nessuno nega che l'obiettivo del Toro di quest'anno fosse quantomeno di confermare la sua presenza in Europa, no? Così come era iniziata la stagione, anzi l'anno scorso in Europa ci arrivamo grazie, diciamo, a disavventure del Milan, e quest'anno l'obiettivo è arrivarci con le nostre forze. E quindi, come ti dicevo, so bene quando una squadra nasce con un obiettivo e poi si ritrova a combattere con un obiettivo decisamente, diciamo, inferiore in termini di qualità. Il contrario è una bella sorpresa, ma quando tu parti per l'Europa e ti trovi coinvolto in un'altra salvezza può essere davvero un problema. E quindi, diciamo, non festeggio la salvezza perché sarebbe troppo, però la registro con soddisfazione, anche perché il mio amico Moreno Longo, che ringrazio perché alla fine in qualche modo la barca l'ha portata in porto, si è trovato in una condizione che è più complicata per un allenatore io non posso immaginare, cioè già un subentro, quindi una squadra che non è tua, quando subentri dopo poche settimane succede una roba mai successa a memoria di viventi in un campionato di calcio, no? Quindi sei fermo per 56 giorni o quelli che sono stati, poi ricominci e praticamente giochi tipo NBA, nel senso non ti alleni mai e giochi soltanto, ecco, il peggio non so cosa poteva capitargli. Quindi alla fine ribadisco, non festeggio ma registro con sollievo che l'anno prossimo giocheremo di nuovo in Serie A, dopodiché ovviamente partono delle riflessioni che vanno nel tentare di capire perché una squadra certamente non costruita per questo obiettivo si sia ritrovata a lottare in quella maniera, in una posizione di classifica che insomma dovrebbe essere molto lontana dal potenziale.
In avvicinamento al tema centrale della chiacchierata con Mauro Berruto, chiedo all'allenatore Mauro Berruto e al tifoso, a uno sportivo che ha evidentemente anche occhi allenati in tutti i sensi per poter carpire le differenze tra lo sport come lo abbiamo conosciuto e lo sport che siamo costretti adesso a vivere ognuno col proprio ruolo. Da un punto di vista estetico e visivo e d'impatto degli occhi con ciò che è accaduto in campo, è ripartito il calcio, stanno ripartendo un po' lentamente i vari sport. È un qualcosa che soddisfa gli occhi di Mauro Berruto?
No. La risposta è lapidaria, ma no. No, nel senso che sono una persona razionale, quindi ma capisco che occorresse qualche mediazione, qualche compromesso in una situazione ovviamente drammatica. Quindi è chiaro, sono contento che il calcio sia ripartito, perché per carità sono anche un tifoso, ma soprattutto per un valore, se vuoi, simbolico, no? Che era necessario. Però lasciami dire che da quando lo sport esiste, e quindi possiamo tornare indietro di 2500 anni se vuoi, cioè possiamo tornare all'antica Olimpia, da quando lo sport esiste è fatto ed è pensato ed è immaginato perché la performance possa essere messa a disposizione di un pubblico che va a vederla. Succedeva, ripeto, nell'antica Olimpia, quando 50.000 persone arrivavano da tutta la Grecia a vedere gli agoni, non esiste nel mio immaginario uno sport fatto a porte chiuse. Poi, ripeto, è chiaro che non vivo fuori dal mondo, quindi capisco che non potesse che essere così, però ecco, adesso mi auguro che presto si possano riaprire le porte, ma sì, mi auguro anche, permettimi un'altra osservazione, certo, mi auguro anche che oltre alle giuste riflessioni su come riportare i tifosi allo stadio e riaprire gli stadi, si possano affiancare delle riflessioni ancora più doverose, che è quella di far ripartire nei modi in cui si potrà tutto lo sport, ovviamente non soltanto il calcio di Serie A e non soltanto l'accesso agli stadi degli spettatori del calcio di Serie A. Qui oggi giustamente si parla appunto di riapertura degli stadi, che c'è ancora gente che non può giocare ufficialmente a pallavolo, a pallacanestro, a rugby, e capisci che è molto difficile comprendere, no? E questo genera tra l'altro uno scollamento che non fa bene a nessuno. Cioè, io mi auguro che davvero ci sia una risposta unitaria di tutto il movimento sportivo italiano, che il calcio ne sia capofila, ci mancherebbe altro, perché siamo tutti innamorati di quello sport. Però ecco, adesso il tema è davvero capire le condizioni di ripartenza, non solo del calcio e del riaccesso dei tifosi agli stadi, ma delle condizioni di ripartenza di tutto lo sport dilettantistico di base, di tutto quel movimento gigantesco che il nostro paese sa produrre.
In un periodo storico in cui obiettivamente il rumore di fondo ha molto spesso la meglio sui pensieri, consiglio a tutti di andare sul profilo Facebook di Mauro Berruto per leggere una lunga riflessione che Mauro ha fatto su un tema ancora una volta che purtroppo non è al centro del dibattito, ma anzi è nella periferia più estrema. Tu, Mauro, parli di fatto di un meteorite e descrivi una sorta di così, in un'allegoria, di un'eventuale conseguenza di un come dire, di una capacità di chi ha responsabilità in questo senso, nella consapevolezza di capire il lavoro delle associazioni sportive, che si basa, tu parli del finanziamento, delle famiglie, del volontariato e degli impianti. Ecco, soprattutto su questi ultimi due punti, a breve dovrebbero ripartire sia le stagioni cosiddette sportive delle scuole calcio, i settori giovanili, non solo, sia le scuole. Qual è il rischio?
Il rischio è di essere di fronte a una situazione mai vista nella storia dello sport del nostro paese, ma letteralmente mai vista, perché quelle condizioni che tu riassumevi e che io ho provato a mettere giù con raziocinio in questo post sono quelle che hanno tenuto in piedi il modello sportivo del nostro paese, che è un modello sportivo, qui potremmo parlarne per 10 puntate di fila, all'interno del quale la scuola ha voluto, diciamo, dal quale la scuola ha voluto allontanarsi. Quindi il modello sportivo del nostro paese si è retto dal dopoguerra e si regge oggi sulle associazioni, su questo esercito capillare, no, di volontari e di associazioni sportive, di tutti gli sport ovviamente immaginabili. Cosa succederà a settembre, ottobre? Ahimè, che verranno a mancare contemporaneamente, ecco perché la situazione sarà mai vista prima, verranno a mancare contemporaneamente i tre presupposti che sostengono questo modello, che sono il finanziamento, che arriva da due voci nel capitolo dei budget delle società sportive. Uno è sono quei micro finanziamenti che la piccola impresa, la media impresa ha sempre, così anche un po' come in forma di mecenatismo, no? Offerto al mondo sportivo di base. Il secondo è forse una voce ancora più importante, quella delle famiglie. Il modello sportivo italiano, possiamo discutere all'infinito, ma si regge sul fatto che le famiglie paghino le quote di associazione per poter permettere ai propri figli di fare sport, e questo vale davvero per lo sport di base, come anche, diciamo, il livello agonistico, anche forse ecco, di prospettiva olimpica, ma per un livello anche agonistico è anche molto alto. Terzo, il tema dei luoghi, degli impianti. La stragrande maggioranza dello sport di base utilizza le palestre scolastiche, che come sappiamo a settembre non sappiamo che cosa saranno, se saranno aule, se saranno, come dire, ostaggio dei dirigenti scolastici che per timori di responsabilità individuale chiuderanno, come sta succedendo in tantissime città non daranno proprio l'accesso a quegli impianti, quindi ci sarà il più grande sfratto della storia dello sport del nostro paese. Dico situazione mai vista, perché queste tre condizioni insieme non si sono mai verificate, cioè siamo passati attraverso anche crisi economiche importanti, ma gli impianti magari potevano esserci, erano accessibili. Questo saltare di tutte e tre gli elementi base contemporaneamente è evidente che metterà in ginocchio un sistema, perché anche citavo le famiglie, no? Le famiglie evidentemente avranno una disponibilità di spesa inferiore a settembre-ottobre, dovranno rinunciare a delle cose e ahimè sappiamo che una delle cose che salteranno saranno il budget destinato alle attività sportive. Allora tutta questa cosa qui, oltre a generare tristezza e ovviamente insomma delusione in chi come noi lo sport, in chi nello sport crede, chi lo sport ama, è un doppio problema, perché genera anche un impatto devastante nel medio e lungo termine sul servizio sanitario nazionale, quindi sarà anche un costo ulteriore che questo paese dovrà affrontare. Allora io dico, abbiamo visto arrivare insomma ovviamente strumenti di sostegno naturalmente di emergenza, perché quando tu accogli in pronto soccorso un paziente che rischia di morire, la prima cosa che devi fare è tenerlo in vita, poi incominci a curarlo ovviamente. Ecco, tenere in vita quel mondo lì oggi significa mettere liquidità nel sistema, e quindi significa, dal mio punto di vista, che così come sono stati immaginati bonus per la bicicletta, l'acquisto delle biciclette, bonus per le vacanze, eccetera eccetera eccetera, si possa immaginare oggi, e non è una soluzione definitiva, un bonus per le famiglie che ne hanno bisogno per poter garantire la sopravvivenza dei corsi delle attività sportive e delle società che li tengono in atto. Lo ha fatto la regione Emilia-Romagna, quindi evidentemente si può fare. Questa non è la soluzione a tutti i problemi, perché poi resterà il problema degli impianti. Bene, scusa se mi sto allungando un po', però
prego, Mauro, bene,
nel senso non è un bene, però il problema degli impianti è fuori discussione che ci sarà. Allora dico, proviamo a immaginare che cosa questo paese, penso proprio al paese Italia, può avere come punto di forza. Boh, io come sai ho vissuto in tanti paesi, certo, e ho lavorato in tanti paesi in Europa. Le condizioni climatiche e paesaggistiche di questo paese non le ha quasi nessuno in Europa. Allora forse questo possa essere il momento di andare davvero verso quella che io chiamo cultura del movimento, quindi magari un piccolo passo indietro temporaneo anche sulla pratica delle discipline sportive, ma un enorme balzo in avanti per riappropriarsi del paesaggio, delle colline, dei laghi, dei fiumi, delle montagne, dei chilometri di costa, no? Dei parchi cittadini che il nostro paese ha, per insegnare questa cultura del movimento. Io, guarda, te lo dico da allenatore che, come immaginerai, ama la follia, certo, la sua disciplina della pallavolo. In questo momento io credo, cioè se fossi un presidente di una città di pallavolo, io credo che dovrei pensare meno alla pallavolo e magari più a far tornare i miei atleti, i miei ragazzi, soprattutto quelli giovani, ad avvicinarsi a un modo di fare sport che ha molto a che fare con, per esempio, l'atletica leggera. Faccio il primo esempio, mm-hmm, che mi viene banale, ma gli sport che si può praticare nei contesti che descrivevo prima. Che ci piaccia o no, io credo che quella sarà fra poche settimane ormai, perché settembre e ottobre sono alle porte, sarà lo strumento che noi possiamo mettere in atto subito, senza aspettare, no, che, di sperare che le cose vadano per il meglio. E credo che sia anche un bel modo per insegnare quella cultura del movimento e riappropriarsi un po' del paesaggio delle nostre città, delle nostre regioni, delle nostre province. Qualche volta, cioè, in emergenza bisogna agire ed emergenza, non ci da stare troppo a riflettere. Io mi auguro che questa emergenza ovviamente possa concludersi, ma non possiamo aspettare che si concluda guardando, perché altrimenti quel meteorite lì che ho descritto ci piomba sulla testa e noi facciamo la fine dei dinosauri davvero.
Tu, Mauro, parli di cultura del movimento. Io faccio un'inversione e ti chiedo, in un paese dove la cultura del movimento latita, è più facile riuscire a costruirla o è più semplice fare affidamento al movimento della cultura? Perché tu giustamente parli di soluzioni in una situazione d'emergenza che poi lasceranno spazio a soluzioni che devono essere necessariamente permanenti, strutturali. Certo. C'è bisogno però anche di menti illuminate, menti che conoscano la materia. E quindi tra cultura del movimento e movimento della cultura, su quale dobbiamo fare affidamento prima?
Beh, guarda, io credo che sia un asse fortissimo e imprescindibile. Io spesso ho portato le mie tesi a testimoniare che lo sport è cultura, ma è con l'accento, non è con l'intuizione, no? Questo è il momento di dimostrarlo, perché tra l'altro ci sono delle situazioni curiosamente comuni. Pensa ai teatri, ai cinema, no? A dei luoghi dove tradizionalmente, così come nello sport, se voglio dire, a me, sai che sono un appassionato di antica Grecia, diciamo così, però voglio dire, succedeva così anche in quel caso alle origini, no? Cioè le performance nei teatri o nei siti dove si praticava sport avevano in entrambi i casi lo stesso significato, che era terapeutico. I più grandi teatri del mondo della Grecia classica erano, diciamo, in appoggio a quelli che oggi chiameremmo ospedali, nel senso lì si svolgeva una funzione terapeutica, che è quella che ovviamente lo sport ha, oltre a quella performativa, ed è per questo che ti dico con ancora più forza che quel passo lì in avanti che siamo costretti a fare in questo momento, dal contesto, dagli eventi, è veramente un investimento, ma letteralmente, nel senso che mi sono stufato quasi di raccontarlo, no? Perché ci sono migliaia di pagine di evidenze scientifiche che dimostrano che un euro investito in cultura del movimento, quindi appunto in prendersi cura di sé, diciamo così, ed è una cosa tra l'altro molto democratica, molto trasversale, che vale dai bimbi della scuola elementare agli 85 anni che fanno i campionati master di qualunque disciplina, no? Un euro investito nella pratica sportiva, sulle principali, chiamiamole con il loro nome, pandemie,
certo,
perché non c'è solo il coronavirus, ma noi sappiamo bene che sono in corso nel mondo delle pandemie legate alle malattie cardiovascolari, una pandemia che è il diabete, ha un costo economico mostruoso, no, per le comunità. Allora, torno sul tema, un euro investito nella cultura del movimento è dimostrato, non è un'opinione di Mauro Beruto, è dimostrato dalla scienza, che ne restituisce circa 4 in termini di contenimento dei costi del controllo di queste patologie che ti ho citato. Allora, se tu continui ad avere classifiche europee dove i tuoi adolescenti e i tuoi ragazzi sono, ahimè, in testa nei dati, non so, tipo il grave sovrappeso, no, l'obesità, anche in quel caso c'è letteratura scientifica che ti dimostra come quei dati abbiano un tasso di trasformazione scientifico in patologie croniche che hanno un costo. Allora io dico, tutti noi amiamo lo sport, ed è meraviglioso, ma in chi ha il compito di amministrare valga almeno questa leva, che è una leva economica. Cioè oggi veder crollare un modello sportivo che ha retto le sorti dello sport di questo paese dal secondo dopoguerra ad oggi, vederlo implodere in quella maniera, non è solo un peccato perché genererà meno, non so, campioni olimpici o meno persone che fanno sport, no, è un danno economico che con certezza ricadrà sul servizio sanitario nazionale. Viceversa, ovviamente, per essere ottimista, il contrario, quindi il tenerlo in vita quel modello, anzi l'implementarlo e, come dicevi tu prima, agire per salvarlo e poi trovare soluzioni strutturali, al contrario è un investimento che farà sì che il nostro sistema sanitario nazionale, che ahimè negli ultimi mesi direi che ne ha già viste di abbastanza di problematiche, ne troverà sollievo economico, quindi la leva è quella economica. Se questo succede, naturalmente non solo avremo un risparmio, ma come immaginerete c'è poi tutto un plus, no? Che riguarda una qualità della vita migliorata, una minore assenza sui posti di lavoro, c'è un impatto poi in positivo, ma partiamo dal fatto che generiamo risparmio. È un bel principio, secondo me, di economia circolare, tra l'altro, no? Nel senso
senza
che
dubbio,
attraverso un investimento e un miglioramento della qualità della vita, tu ne hai addirittura un vantaggio economico. Ecco, al di là di quanto uno può amare lo sport o essere sportivo, mi piacerebbe che chi è chiamato ad amministrare potesse ragionare su questo fattore economico, perché non è che lo possiamo nascondere sotto il tappeto, cioè gli effetti di quello che succederà li calcoleremo di sicuro fra qualche anno.
Mauro, nel salutarti e chiudere solo parzialmente evidentemente questa riflessione, ci sono diversi concetti che ho colto all'interno del tuo pensiero: l'importanza e la capacità, anzi la necessarietà, di dover tenere insieme immediatezza, decisionismo, lungimiranza. Però io da semplice osservatore vedo anche un contesto italiano, un quadro italiano che sembra molto più vicino a, non so, un quadro astratto di Kandinsky che ha qualcosa di assolutamente razionalista. E allora mi domando e ti domando: io sento discutere della durata dei mandati dei presidenti delle federazioni, sento discutere di cassa integrazione per gli atleti sportivi fino a 50.000 euro, sento discutere di discussioni su riaperture graduali, non graduali degli stadi. Sento grattare molto la punta dell'iceberg, ma alla parte sommersa ci arriveremo? O continueremo ad essere così, bravi a raccogliere le briciole in superficie solo per poi nasconderle?
Diciamo che la riflessione che tu hai fatto si riferisce, come hai detto tu, a un cubetto di ghiaccio che è sulla punta di un iceberg gigantesco, e lì sotto, no, nella parte sommersa, nuotano e tengono sulle spalle quell'iceberg, evitando che implode, che si capovolga, un esercito di un numero mostruoso di volontari. Che, guarda, mi farebbe tanto piacere in questo momento, oltre a tutte le cose che hai citato, che sono legittime, ci mancherebbe altro, ma che qualcuno si accorgesse che esistono, cioè, che sono esistiti intanto, che hanno contribuito, ripeto, a tenere in vita questo modello per 70 anni più o meno, e che tu trovi la formula, che non credo neanche che sia economica, perché chi conosce lo sport di base sa che quel tipo di persone fa quello che fa per il piacere e per l'amore che prova, no?
Io, Mauro, ricordo ancora con estremo affetto, scusa se ti interrompo, prego, un magazziniere di una squadra con cui ho giocato quando ero bambino e ragazzo. Esatto. Un magazziniere che poi tra l'altro è scomparso proprio mentre io ero in questa società calcistica, ed è uno dei personaggi che è più semplice per me ricordare, e obiettivamente il lato economico lì non esisteva per quello che lui faceva e dava.
Tu pensa al gesto rivoluzionario: se delle istituzioni, possono essere Sport e Salute, il Ministero dello Sport, il CONI, chi vuole, pensa al gesto rivoluzionario di riconoscere l'esistenza di questa rete di persone, no? Io non credo che in questo momento la richiesta sia appunto di un contributo economico per questo tipo di persone, sia semplicemente di riconoscere loro l'importanza che svolgono nel tenere in piedi, in quello che hanno fatto e in quello che faranno per tenere in piedi questo modello. Perché guarda, oltre il 50% delle persone che si occupa di volontariato in questo paese si occupa di sport, e sono proprio quelle persone che, a proprio rischio peraltro, si caricano in macchina i ragazzini e le ragazzine quando vanno a giocare nelle palestre di pallavolo, dei campi di calcio, no? Sono quelli che fanno, appunto, come dicevi tu, i magazzinieri, ma anche un po' gli arbitri, ma anche un po' i fisioterapisti, ma anche un po' gli psicologi quando serve. È quel mondo lì che ha tenuto in piedi lo sport nel nostro paese, e da cui poi ovviamente, certo, ogni tanto, fortunatamente, nascono coloro che poi diventano i campioni olimpici, no? Che ci fanno ogni 4 anni sognare. Ecco, forse pensare a una collocazione di dignità e di riconoscimento della figura sarebbe un gesto enorme, probabilmente a costo zero. Ecco, lì serve davvero un po' di creatività e serve anche la capacità di riconoscere, ribadisco, un modello che nei suoi limiti ha fatto egregiamente il suo lavoro. Naturalmente abbiamo scoperto in questo momento che quella struttura può succedere che vada profondamente in difficoltà e quindi bisogna trovare delle soluzioni. E tutto questo, ripeto, in una accelerazione mostruosa determinata, ahimè, non dalla visione politica di qualcuno, ma da un virus che ha messo in ginocchio il paese e il sistema economico, non solo quello sportivo. Però ecco, proprio affinché ci sia qualche cosa di buono in questa vicenda, non riesco tanto di vederne tante di cose buone in quello che è capitato negli ultimi mesi in Italia, ma ecco, se almeno volessimo utilizzare questa situazione per rimettere mano strutturalmente a un modello, o adesso o veramente mai più. Ma cioè, ripeto, non per fare il catastrofista, ma perché davvero poi i meteoriti hanno determinato la scomparsa dei dinosauri, e adesso serve mettere in moto intelligenza e serve mettere in moto davvero un'unità di intenti che forse a cui forse non eravamo abituati, no? Perché poi viviamo tutto il mondo dello sport e sappiamo che non è così facile tenere insieme federazioni diverse, soggetti diversi, discipline diverse e così via. Sì, però mi verrebbe da citare Al Pacino, non mi entusiasma, no? Però il famoso discorso di ogni maledetta domenica questa volta è proprio reale, cioè o qui risorgiamo collettivamente oppure verremo annientati, annullati individualmente nelle proprie rispettive discipline.
La differenza la farà la volontà, che del resto è nell'etimologia anche di volontariato, e non è un caso. Mauro, un grande abbraccio. E a presto.
A voi, grazie mille, a presto.
Grazie.